Passioni, la vita in versi, di Lidia Riviello.
Premetto che per me la poesia è poesia scritta, ma la cosa piuttosto curiosa, ho cominciato a entrare nel mondo dei poeti, a conoscere persone che scrivevano intorno a me, solo attraverso il canale della lettura pubblica.
E io ho una convinzione, nella prima parte della mia vita ho avuto i grandi maestri e adesso ho i maestri che sono più giovani di me.
Non mi ero mai accorto di questa possibilità di poter scrivere io dei versi. Ero catturato dai versi, dalle parole degli altri, dalle voci degli altri. Ho dovuto, diciamo, anche con una graduale fatica scoprire che potevo scrivere, ecco.
La vera poesia è qualcosa che non è una semplice effusione del proprio sentire, è qualcosa invece che necessita di un duro lavoro, di una preparazione, di studio, eccetera. È un'arte che, come tutte le arti, ha bisogno di munirsi di tecniche particolari, ecco.
Mi ha rivelato un mondo dove io avevo intenzione di vivere, di continuare a stare, e che è limitrofo, non proprio identico a quello nel quale viviamo veramente.
Buongiorno, questa è La vita in versi. Il titolo è preso da una poesia del poeta Giovanni Giudici, uno dei più grandi poeti del Novecento, di cui ascolteremo un breve contributo in chiusura di puntata. La poesia inizia così: metti la vita in versi, trascrivi fedelmente, senza tacere, particolare alcuno, l'evidenza dei vivi. Ma non dimenticare che vedere non è sapere, né potere, bensì ridicolo, un altro voler essere che te. Questi sono versi che mi sembra aderiscano perfettamente all'idea che ho avuto di questo ciclo sulla poesia, perché invitano non solo a scrivere, non è un invito soltanto a scrivere, ma anche a vivere la poesia come un modo speciale di stare al mondo. Perché decidere però di raccontare una storia, la storia della poesia, di una parte della poesia italiana che magari si crede interessi di pochi, che raccolga soltanto l'ascolto dei soliti, che insomma non possa coinvolgere poi un pubblico così esteso. Infatti solo fino a 20 anni fa il critico letterario Alfonso Berardinelli sosteneva che in fondo il pubblico della poesia era costituito soltanto dai poeti stessi, e tutto sommato lui non prevedeva allora plateali cambiamenti in questo senso. Il pubblico della poesia oggi è un pubblico molto più composito, più articolato, stratificato, e questo è già un buon motivo, a mio avviso, per raccontare del fenomeno poesia oggi. Una settimana fa, ad esempio, è stato il libro di una grande poetessa, la polacca premio Nobel Szymborska, a tenere testa alle classifiche dei libri più venduti della settimana, battendo quindi gialli, saggi, thriller, L'ultimo di Vespa. E poi soltanto a Roma, ad esempio, nel mese di marzo, sono numerosissimi gli appuntamenti che riguardano la poesia, anche perché marzo è un mese speciale, è il mese della poesia. Il 21 marzo, infatti, l'UNESCO ha riconosciuto come bene mondiale dell'umanità, già da molti anni la poesia, quindi dando un valore specifico a questo genere letterario che è insieme il più sfortunato e il più fortunato. Infatti di vizi, di virtù, di fortune e sfortune di questo genere parleremo nelle nostre puntate, e soprattutto tenteremo di rispondere a delle domande a volte molto semplici a cui seguono però delle risposte complicate: come viene diffusa, praticata, letta, scritta e vissuta dai protagonisti intervistati la poesia. E gli intervistati artisti sono poeti, sono critici, sono editori, sono soltanto degli appassionati, sono degli studiosi, degli aspiranti poeti, degli artisti, responsabili di istituzioni, librai, apprendisti poeti e tante altre figure ancora. Un altro motivo però non secondario che mi ha spinto a proporre questo ciclo sulla poesia e mi spinge tutti i giorni ad occuparmi di quella che Pasternak chiamava la sorella della vita, appunto la poesia, è che io sono figlia di un poeta. Quindi fin dall'infanzia ho girato tutta l'Italia, un po' seguendo mio padre nelle sue tournée, un po' come fossi la figlia di un attore. Poi ho conosciuto grandissimi poeti del Novecento come Giorgio Caproni, Amelia Rosselli, Paolo Volponi. Un altro motivo però che mi ha spinto a realizzare queste puntate dedicate alla poesia è che proprio a Radio 3 per anni ho collaborato con una vera appassionata di poesia come Monica D'Onofrio, realizzando diverse trasmissioni sulla poesia, ovviamente convincendomi sempre di più del fatto che la radio è un mezzo veramente privilegiato, un po' il naturale amplificatore per la diffusione della poesia. Cosa succede in questa prima puntata? Da dove partiamo? Che radici andiamo a toccare per far scaturire un suono, un'immagine proprio attraverso la parola? È inevitabile che, come in tutte le storie, si parta dalla nascita delle cose stesse e quindi in questo caso dalla nascita di un poeta. Come nasce un poeta, come irrompe oppure come si insinua la sua passione per la poesia e quindi perché si sceglie infine di mettere la vita in versi. Sono 5 i poeti intervistati in questa prima puntata. Il primo poeta è Nanni Balestrini, che è anche uno scrittore di prosa, è un critico, è un personaggio fondamentale della storia del Novecento, ha fatto parte dei Novissimi e del gruppo 63 e nel 63 compose la prima poesia realizzata con un computer. Lo ricordiamo anche però per il suo impegno politico e civile e per i suoi romanzi sulle lotte politiche del 68, come Vogliamo tutto e Gli invisibili. Ho incontrato Nanni Balestrini nel suo studio di Via Merulana, uno studio ricco di molti simboli, di molte immagini, con dei collage alle pareti, mentre fuori nel cortile gli operai ristrutturavano un palazzo e dalla finestra le sfumature del parco di Colle Oppio.
Come nasce un poeta? Penso che più o meno come in tutte le cose non ci sia una regola e qui ancora meno. Quando un giovane decide, pensa di essere o di voler diventare un poeta, è molto spesso a un'età abbastanza precoce, cioè all'adolescenza o anche un po' prima. Penso che la maggior parte degli adolescenti scrivono poesie perché è il mezzo più semplice, più diretto, più intimo anche per esprimere i propri sentimenti in un'età in cui questi sentimenti si sviluppano e cominciano a prendere delle direzioni nuove, sconosciute per un giovane. Però questa non è poi la vera poesia, perché la vera poesia è qualcosa che non è una semplice effusione del proprio sentire, è qualcosa invece che necessita di un duro lavoro, di una preparazione, di studio, eccetera. È un'arte che, come tutte le arti, ha bisogno di munirsi di tecniche particolari, ecco. Però come uno decide di mettersi in questa direzione, qui dipende molto. Uno può scoprire che ha una spiccata simpatia per la poesia, legge la poesia fin da giovane, gli piace, vorrebbe anche lui scriverne, viene influenzato dalla scuola, cosa un po' rara, ma perché in fondo accade un po' il contrario, che ahimè la scuola disamora un po' della poesia, visto che viene insegnata in un modo molto spesso, ci sono delle lodevoli eccezioni, ma quasi spesso in modo molto noioso e così, diciamo, molto molto ripetitivo, nel senso di che molto più importante sono dei fatti biografici degli autori, invece di far capire allo studente che la poesia è l'effetto principale della poesia è di suscitare delle emozioni mentali, cioè delle emozioni che passano oltre che il sentimento anche attraverso il ragionamento. Empty cage. Ci sono tante tante cose che possono andare insieme, senza sapere quale sarà il risultato. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova, abitare il mondo intero, non frammenti separati dal mondo. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Non crediamo nella natura umana. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Le circostanze determinano i nostri atti. L'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima. Immaginiamo una strada con molta gente, un silenzio pieno di rumori. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Ciò che conta è ciò che avviene.
La seconda voce che ascoltiamo è quella di Maria Grazia Calandrone, che è una poetessa, una performer, e ha scritto tantissimi libri di poesia, ha vinto molti premi, è anche un'attivissima autrice di testi teatrali. E io lei l'ho incontrata in un bar, in una libreria di Roma. E mi ha colpito molto perché mentre raccontava della sua vita in versi sorrideva, anche dissacrando un po', insomma, quella che può essere la retorica della genesi di un artista.
Non toccarmi, non sono questa cenere, né la salvezza della carne viva, non la rosa, ma il canto di una cosa. Non toccarmi, non ho più intelligenza dell'albero che ciecamente frutta. Non toccarmi, non sono questa cenere, né la salvezza della carne viva, non la rosa, ma il canto di una cosa. Non toccarmi, non ho più intelligenza dell'albero che ciecamente frutta. Ho sentito qualcosa che sovrastava, ho sentito che siamo incorruttibili. Ecco allora i bambini, monumenti alla gioia del corpo quando è forte più del dolore, monumenti su coppe di silenzio e un rumore di botole su lastre bianche.
La mia passione per la poesia credo che sia nata come una forma di obbedienza, perché mamma, che era una professoressa di lettere, mi faceva fare sempre un temino alla fine della giornata e io mi ci applicavo con molta diligenza cercando di soddisfarla, e credo che alla mia età sto ancora cercando di soddisfarla. Poi ovvio che su questo si è innestato così, cioè si è innestata una rivelazione a un certo punto mentre ero in quarta ginnasio, che è stata la lettura di una poesia da parte di una insegnante che si chiama Paola Moretti, che poi ho scoperto essere un'autrice di teatro, e che ha letto Il notturno di Alcmane. A parte la bellezza del testo in sé, ma il modo nel quale lei lo ha letto mi ha rivelato un mondo dove io avevo intenzione di vivere, di continuare a stare, e che è limitrofo, non proprio identico a quello nel quale viviamo veramente. C'è uno slittamento piccolo che dà appunto una continua fiducia. Questo è quello che intendo per poesia, una continua fiducia nella bontà degli uomini e della natura.
Il terzo poeta di cui ascolteremo la voce è Franco Buffoni. Franco Buffoni ha pubblicato, è anche un traduttore, uno studioso di lingue straniere, e ha pubblicato molti volumi per tantissime case editrici, e ha scritto anche in prosa.
Franco Buffoni nasce alla poesia quando nasce Franco Buffoni, ecco. Non credo che possa esserci un'altra risposta, anche se ho cominciato tardi a pubblicare, perché le primissime poesie me le pubblica Raboni nel 78 su Paragone e poi nel 79 nei Quaderni della Fenice di Wanda. Io ero completamente inedito, quindi avevo 30 anni. Tutto quello che ho pubblicato prima dei 30 anni l'ho distrutto. E di questo non mi pento minimamente, quindi non ho scheletri nell'armadio. Però l'ho sempre scritta e soprattutto l'ho sempre letta, l'ho sempre amata. Ai tempi miei a scuola si imparava ancora la poesia a memoria, quindi io sono pieno di versi ottocenteschi italiani, di gabbie metriche e quant'altro. E poi tutto il Novecento. Poi ho avuto la fortuna di fare studi di lingue e letterature straniere, per cui ho soggiornato molto in Inghilterra, in Francia, anche in Germania, e quindi ho potuto leggere poeti di queste nazioni nella lingua originale. E questo credo che abbia nutrito moltissimo la mia poesia, la mia poetica. Anche se poi il nucleo fondante, il nucleo primitivo della mia poetica è sempre molto legato ai luoghi dell'infanzia, quindi proprio a una crescita quasi un po' selvaggia. Tuttavia è evidente che poi la letteratura c'è e salta fuori, insomma. E quindi anche tutta la maturazione successiva è sempre avvenuta all'interno della poesia. Io ogni tanto cerco di scrivere in prosa, ho fatto libri in prosa come Più luce padre con Sossella, ho fatto questo romanzo Zamel con Marcos y Marcos, adesso c'è un altro romanzo che a giugno 2012 uscirà da Fazzi, che si intitola Il servo di Byron. Io ce la metto tutta anche a scrivere in prosa, ma poi evidentemente il mio destino è quello di fare il poeta. Passioni immobili ha letto il mio cervello alla parete della lavanderia, dove era scritto passoni immobili, mutui, ratei, agevolazioni semestrali, e venivo dall'acquisto dell'agenda 2002 presso buffetti.ufficio, dove il volume Schemi metrici dallo scaffale aveva irriso a me da manuale per geometri agrimensori, quale in effetti è.
Il quarto poeta è Valerio Magrelli, uno dei poeti più originali della sua generazione. E, fin dalla sua prima raccolta, Ora serrata retine, che uscì negli anni Ottanta, Magrelli si è manifestato come una delle voci più raffinate della poesia contemporanea. L'ho incontrato al quartiere ebraico di Roma, in una strada, una via che si chiama Via Impublicolis.
Giovani senza lavoro. Giovani senza lavoro, con strani portafogli in cui infilare denaro che non è guadagnato. Padri nascosti allevano quella sostanza magica, leggera e avvelenata, per le vostre birrette. Condannati a accettare un regalo fatato, sprofondate nel sonno mortale dell'età. La vostra giovinezza, la bella addormentata, langue nel sortileggio di una vita a metà.
L'ultimo poeta è Giacomo Trinci. Giacomo Trinci l'ho incontrato a Pistoia, dove vive in una campagna di altri tempi. Lui che invece è un uomo di questi tempi.
Una mattina mi sono svegliato, avevo 7-8 anni e sentivo, io ho uno zio che ascoltava la musica lirica, l'opera, lo sentivo, metteva il giradischi, non ero mai interessato. Quella mattina io mi sono alzato e gli ho detto: zio, mi fai sentire Figaro qui, Figaro là? Non avevo mai ascoltato niente dell'opera, del linguaggio dell'opera, eccetera. C'erano quelle edizioni dei fratelli Fabbri Editori, scelte di opere, antologie, e mi ha regalato brani scelti dal Trovatore Giuseppe Verdi. Io mi sono messo nella mia cameretta, c'avevo un banalissimo radio, allora c'era radio e giradischi sopra il piatto. Ho messo il disco sul piatto, mi sono richiuso in camera, ho ascoltato, non capivo niente né delle parole né della storia, che già è incatricchiata di suo la storia del Trovatore. Sono uscito dopo un'ora di camera ubriaco, perché ero stato preso da questa pazzia, da questa follia amorosa, e niente, non sono più uscito da questa... Volevo diventare tenore in tutti i modi, perché poi io prendevo le passioni, prendo ancora le passioni, come fittonate assolute, fissazioni mentali. Questa passione mi ha portato successivamente negli anni, con una graduale lentezza, a Ho scoperto cioè che l'opera era fatta di canto e di musica, che il canto cantava dei versi, il libretto era fatto di poesie, di versi, e da lì è cominciata piano piano il mio approdo al mondo, poi dalla musica alla parola, diciamo così, ai versi. Non mi ero mai accorto di questa possibilità di poter scrivere io dei versi. Ero catturato dai versi, dalle parole degli altri, dalle voci degli altri. Quindi dentro di me ho dovuto, diciamo, anche con una graduale fatica scoprire che potevo scrivere. Ecco, il mondo della poesia intanto è un mondo in pieno fermento, questo sì. In questi anni, ultimi decenni anche, si è assistito ad una progressiva, inesorabile ghettizzazione della poesia stessa. Questa cosa, oltre ad avere un significato negativo, perché appunto ci ha ridotti a ghetto, però neanche uno positivo, che è quello che ha permesso alla poesia di continuare in questi decenni a vivere. Scherzo. L'abitudine annusa le giornate a caccia degli odori inusitati. Si veste di cautela, viene a rate, aggiusta, accomoda i fili sfilati. Dei toni stonati fa un'unica stecca, disonora lussurie scapestrate, in serie rivestendo ogni sua pecca le smanie di maniere lardellate.
Chiudiamo questa prima puntata con un breve autoritratto del poeta Giovanni Giudici, che ha scritto La vita in versi.
Decrepita al primo scorgerla, eccola un lindore di muri adesso, un lusso di legni e il sole. Quasi non oso guastarla in parole. Lei che ho voluta e avuta al maggior costo, per lei spogliato di tutto. Non decrepito io, ma certo all'ultima rampa del discendere altro non ne aspetto che un lieve ricominciare. Ti ho fatta bella, gli dico, e tu fammi più vero. Ogni cuore da sé tende al suo petto, ritornante Tule del pensiero. Nuovi nel nuovo dove ricambiamo bisbigli di saluti, poiché l'essere stranieri rende più riconosciuti, aspettiamo una sobria confidenza dei vecchi, essendo privilegio il non durare che al passato dà indulgenza. Mai ebbi un abitare così librato, senza un prima e un poi, tra il verde in su del vento e il chiaro mare, abbandonati tutti i vivi morti. Oh già futuro, mite trafficare forme di questa casa, vuoto di questi corpi.
La vita in versi di Lidia Riviello. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.